Newsline Sera.
Le 18.45, Domenico Guarini studio per la Newsline serale di controllo. Capiremo con il maltempo, un'intensa linea temporalesca si è abbattuta oggi prima sulla direttrice Pisa-Firenze, poi in estensione, parliamo naturalmente della Toscana, il maltempo con una quantità di precipitazioni molto rimarchevole, possiamo dire, che però al momento non hanno determinato problemi, non si segnalano particolari problemi per quello che riguarda le questioni relative a frane, smottamelli, allagamenti eccetera eccetera. Ricordiamo che siamo ancora in allerta arancione, poi come vedremo domani si trasformerà in allerta gialla. Comunque, a causa del maltempo che sta interessando la Toscana, sospesa la circolazione dei treni tra Marradi nel Fiorentino e Faenza, questo quanto rende noto la Protezione Civile della Metro Città di Firenze, spiegando che sulla tratta della linea ferroviaria faentina interessata è attivato comunque un servizio bus sostitutivo. La decisione si lega ad eventuali rischi idrogeologici. ANAS invece rende noto che la strada statale 66 Pistoiese è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, questo a causa di una frana. Le autovetture e veicoli leggeri sono deviati con indicazioni sul posto, fa sapere ANAS, mentre non è presente una viabilità alternativa locale per i mezzi pesanti. Dalla sala integrata della Protezione Civile della città metropolitana e dalla Prefettura di Firenze si apprende comunque che, come dicevamo, non si registrano particolari criticità sul territorio, però nelle prossime ore sono previste ancora piogge diffuse e locali temporali sparsi anche di forte intensità. Quindi la raccomandazione è quella di prestare massima attenzione e di essere aggiornati sull'evoluzione tramite i canali istituzionali o di vostra fiducia, naturalmente, come Controradio. Questa mattina i problemi particolari sono stati soprattutto nell'area di Pomarance, in provincia di Pisa, in Alta Val di Cecina, una zona spesso colpita gravemente al maltempo, con 64 mm di pioggia che sono caduti in un'unica ora. Questo per quanto riguarda il maltempo. Peraltro poco fa la notizia viene da Poppi, esattamente, dove c'è stato un problema relativo ad un fulmine che si è abbattuto su un campanile e nella chiesa di Badia San Fedele a Poppi, per l'appunto, e Casentino, è caduto un cornicione, ma anche lì non ci sono feriti, la zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Per quanto riguarda il maltempo, come dicevamo, rimane confermato fino alla mezzanotte di oggi l'allerta arancione per rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore, per temporali forti nelle aree settentrionali e in quelle interne. Per la giornata di domani invece la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo che riguarderà quasi tutta la Toscana per il maltempo. È infatti in transito un'intensa perturbazione atlantica e fino alla tarda sera di oggi sono previsti ancora, come dicevamo, temporali sparsi, anche di forte intensità, più probabili e insistenti sulle zone interne centro-settentrionali. Domani invece, martedì 6, le condizioni perduranti di stabilità causeranno ancora rovesci e locali temporali più probabili nel pomeriggio sulle zone interne centro-meridionali. Riguarda l'allerta emessa dalla Protezione Civile per rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore temporali, il codice giallo sarà in vigore, viene fatto sapere, fino alle ore 20 di domani su tutta l'asta dell'Arno e zone interne centro-meridionali, fino alle 13 invece per le aree della Toscana nord-occidentale, ovvero bacino Bisenzio-Ombrone, Mugello e Romagna Toscana. Comunque, nelle previsioni del tempo, poi in coda alla Newsline vi diremo anche nel dettaglio quello che succederà domani per ciò che riguarda precipitazioni, venti, temperature eccetera eccetera. La cronaca: le telecamere di sorveglianza avrebbero catturato l'immagine di due giovani che fuggono dalla zona del Rogo. È successo poco dopo mezzanotte di sabato, quando un incendio doloso è stato appiccato a Prato in Viale della Repubblica. Ci sono danni all'ingresso del palazzo che ospita anche gli uffici del giudice di pace e c'è, come sempre in questo periodo, il timore che tutto questo abbia a che fare con la guerra delle grucce. Il servizio del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Qui, ora,
tutto ciò che è crimine porta alla mente degli investigatori all'escalation di violenza nella comunità cinese per la cosiddetta guerra delle grucce. Forse non è questo il caso, ma la cappa di tensione che caratterizza gli ultimi mesi in città fa temere per le cause dell'incendio scoppiato nella notte fra sabato e domenica alla periferia est di Prato. In viale della Repubblica, a pochi metri dal centro Pece e dall'edificio della questura, è stato appiccato il fuoco al piano terra di un palazzo che ospita molte funzioni. Ci sono lì l'entrata della biblioteca del museo, che dovrebbe essere inaugurata dopo i lavori nel prossimo autunno, gli uffici del giudice di pace e le filiali dell'istituto di Banca Intesa e Agenzia Assicurativa Generali. Le fiamme sono divampate qualche minuto prima della mezzanotte a partire dal cantiere della ristrutturazione. Poi si sono ampliate all'interno del porticato, interessando anche le facciate dei piani superiori. La procura non ha dubbi, si tratta di un incendio doloso. Solo che è difficile al momento capire esattamente quale sia stato il movente dell'atto criminale, ed è altrettanto complesso non veder spuntare l'ombra del sospetto del gesto come sfida alle istituzioni, magari proprio per il faro che la procura guidata da Luca Tescaroli ha puntato sulla guerra di mafia in corso per il controllo del territorio da parte di due gruppi criminali rentali. Accanto a questo, va precisato, ci sono ipotesi consistenti che riguardano l'azione estemporanea di semplici, si fa per dire, vandali. La zona infatti è frequentata da diversi gruppi di giovanissimi. I danni dell'incendio sono comunque consistenti e riguardano la parte esterna del porticato che conduce all'ingresso del palazzo. La polizia sta indagando sul caso, cominciando dalla visione del girato delle telecamere di sorveglianza. Secondo alcune indiscrezioni investigative, le immagini avrebbero restituito il passaggio di due giovani sospetti, i quali correvano nella stessa zona poco dopo il rogo. La loro potrebbe essere una fuga.
Una lite per la musica ad alto volume avrebbe scatenato un diverbio tra due coinquiline, sfociato in un accaltellamento. Ieri pomeriggio a Firenze, un appartamento in via del Sodo, nel quartiere di Careggi, una trentenne cingalese ha avuto 20 giorni di prognosi per le ferite che le avrebbe inferto una connazionale 42enne, e per quest'ultima è scattato l'arresto per tentato omicidio. La lite e l'accoltellamento al culmine di un'escalation di episodi di dispetti, discussioni tra le due vicine che andavano avanti da tempo, secondo quanto ricostruito dalla polizia, dopo che la più giovane aveva annunciato di voler abbandonare l'abitazione per andare a vivere altrove. Questo è uno degli ultimi episodi di cronaca cruenta che registriamo a Firenze. Riguardo a quello che è il bilancio del mese di aprile, invece, ci ha pensato oggi la Fondazione Caponnetto. Buonasera Salvatore Calleri, grazie di essere con noi.
Buonasera amici di Controradio.
Un bilancio non particolarmente esaltante, per usare un eufemismo, no?
Assolutamente no, non tanto come numeri assoluti, che sono in leggero aumento ma del 5%, ma come qualità criminale c'è un ulteriore degrado della città. Le sparatorie sono state due. Firenze non è una città abituata alle sparatorie, Firenze è una città che alle sparatorie non si è mai abituata storicamente. Tra l'altro è notizia di oggi dell'arresto di un albanese che operava fra Firenze e Pisa, a cui hanno trovato un Kalashnikov. Altra cosa che da tempi del terrorismo non si vedevano i Kalashnikov. Quindi c'è un peggioramento della situazione, e l'episodio dell'isolotto va letto fra una guerra, è una guerra tra clan praticamente. Quindi insomma,
quindi attenzione alta, c'è anche questa vicenda del ritorno del mercato della merce contraffatta?
Sì, Sant'Ambrogio, bisogna verificare che non ritorni a San Lorenzo, perché c'è anche questo rischio, e lì dietro c'è Camorra e il clan cinesi.
E poi la questione che avevamo già sollevato, no? Dei furti nei supermercati, ma c'è anche...
Quello oramai è uno standard.
Che abbiamo detto purtroppo Poi può essere collegato anche alla questione delle gang, no? Da questo punto di vista, che tipo di polso abbiamo?
Lì sono praticamente gruppi giovanili di minori non accompagnati o diventati da poco maggiorenni. Sono vere e proprie gang, bisogna capire quello che fanno e perché lo fanno. In parte violenza fino a se stessa, in parte fare soldi. Bisogna capire cosa rubano.
Allora,
ed è preoccupante la zona di via Galliano, via Canova, via di Noveri, parco di San Donato.
Poco fa, insomma, prima della telefonata con te, stavamo sentendo il servizio del corrispondente Giorgio Bernardini. Da tempo ci stiamo occupando della questione della guerra delle grucce, cosiddetta a Prato. C'è anche un focus su questo, no, nel report che avete presentato?
Sì, c'è l'attenzione a quella che è una vera e propria guerra, e tale va chiamata, senza se, come ho già detto anche ai vostri microfoni poco tempo fa. Ed è una guerra brutta che produce i suoi morti, internazionale, e lì dobbiamo sostenere le richieste del procuratore Tescaroli. Tra l'altro oggi ci sono stati incendi di altro tipo, seguirei la criminalità italiana in questi casi.
In ultima istanza, che tipo di insomma, di provvedimenti bisognerebbe prendere secondo te? Perché naturalmente il presidio del territorio, l'abbiamo detto, va fatto, ma di ulteriore cosa si può
allora,
pensare?
Allora, noi dobbiamo, da un punto di vista pratico operativo, continuare la strada che il nuovo questore ha intrapreso. Le pattuglie sono molto più visibili, ok? Dobbiamo poi migliorare l'intervento ampliandolo dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, che può essere utilizzata con dei passaggi anche in alcune zone, tra cui il Giardino Caponnetto, lo dico per praticità perché hanno la sede a 100 metri, quindi possono essere utilizzati quando partono e quando ritornano dai servizi che già fanno per il Comune. Va cambiata la legge Cartabia in modo chirurgico, e va creata una struttura intermedia per i minori che sbagliano in carcere. È difficile sia che ci arrivino, e poi non so quanto serva, perché potrebbe essere anche una scuola criminale, però una qualche forma di punizione gliela devo dare. Quindi ho bisogno di strutture intermedie che mi permettono di punire e recuperare e educare.
Grazie Salvatore Calleri,
grazie amici di Controradio.
Buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E insomma, situazione sicuramente non particolarmente rosea quella che viviamo sul fronte dell'ordine pubblico. Del resto lo raccontiamo quasi quotidianamente, questa recrudescenza di fenomeni delinquenziali o realmente criminali in città. C'è anche un'altra emergenza, come sapete, l'emergenza casa sempiterna a Firenze. E pensate che a Firenze siamo arrivati a un numero di affitti brevi che ha abbondantemente raddoppiato il numero degli alloggi dell'edilizia popolare. Il dato è stato diffuso oggi dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, intervenendo in consiglio comunale nel corso del dibattito sul regolamento per le locazioni turistiche brevi. Funaro ha spiegato di aver sempre sottolineato l'urgenza di avere da parte del governo le norme che permettessero ai sindaci di poter andare a regolamentare il settore, ma in assenza oggi di queste norme, beh, per fortuna la regione ha avuto la lungimiranza di farsi avanti e andare a modificare la legge regionale sul turismo per dare ai sindaci strumenti per poter intervenire. Nel nuovo regolamento per locazioni turistiche brevi, di cui si sta discutendo proprio in questi minuti in consiglio comunale, è stato inserito anche un autoemendamento della giunta, per cui c'è una moratoria di 3 anni per mettersi in regola, che è stata estesa anche ai parametri relativi alle dimensioni delle singole stanze. E questa è l'unica sostanziale novità rispetto a quanto è stato presentato lo scorso 8 aprile. Tra le caratteristiche del regolamento, il minimo di 28 metri quadrati ad appartamento, la creazione di una task force per i controlli, l'ambito di applicazione per gli immobili con una locazione con finalità turistica. Per l'area UNESCO continua a valere il divieto di frazionamenti nelle case sotto i 50 metri quadrati. Sentiamo Funaro.
Il nostro obiettivo è mettere delle regole, mettere dei limiti. Abbiamo ribadito lo stop nell'area UNESCO, oltre a voler andare a fare uno studio che abbiamo già avviato sulle zone omogenee anche al di fuori dell'area UNESCO, e dall'altra parte mettere tutta serie di regole, perché abbiamo bisogno di avere una città non solo che abbia delle regole per gli affitti turistici brevi, ma una città nella quale il mercato possa diventare un mercato sempre più sostenibile anche per i cittadini che vogliono vivere in città, a partire dai tanti studenti che arrivano e che non riescono a trovare casa, ai lavoratori, alle famiglie. E per questo stiamo investendo anche tanto sulle politiche abitative, perché pensiamo che siano necessario anche questo. Andare a regolamentare quello che è un mercato come quello degli affitti brevi vuol dire anche mettere una questione di equità dove tante altre realtà stanno già all'interno di regolamentazioni, e questo oggi lo possiamo fare grazie a una legge regionale che permette ai comuni di tutta la Toscana di poter andare a inserire regole che siano regole chiare. Gli autoemendamenti li ha presentati l'assessore Vicini, ovviamente sono stati presentati degli autoemendamenti, nel confronto avvenuto con la parte giuridica in maniera particolare, perché è ovvio che vogliamo avere un regolamento che sia il più possibile non solo conforme alla legge regionale, ma che sia corretto da un punto di vista giuridico, per cui ci sono tutta una serie di dettagli che sono stati inseriti e che poi verranno ovviamente visti, e il confronto sarà anche su questo all'interno del Consiglio Comunale.
12 sindaci toscani hanno presentato un appello per un servizio idrico integralmente pubblico. Non esistono ragioni normative o economiche che obblighino i comuni a trovare un socio privato per la gestione del servizio idrico da parte di Publiacqua, che potrà dunque tornare ad essere completamente pubblica anche in seno alla nuova multi-utility. Questo è quanto sostengono appunto i 12 sindaci di territorio delle province di Firenze, Prato, Arezzo e Pistoia, che fanno parte del lato 3 dell'autorità idrica toscana, e che hanno rivolto un appello ai comuni della conferenza territoriale Medio Val d'Arno. Appello è stato lanciato dai primi cittadini di Calenzano, Campi Bisenzio, Borgo San Lorenzo, Carmignano, Cantagallo, Castelfranco, Pian di Scoagliana, Rufina, Gambassi Terme, Vaiano e Vicchio e Sesto Fiorentino. Sentiamo il sindaco di Sesto, Lorenzo Falchi.
Abbiamo presentato un documento, una proposta da parte di 12 amministrazioni comunali per avere l'acqua pubblica. Non ci giriamo intorno, l'acqua è il bene comune per antonomasia e noi vogliamo evitare che nel futuro di Publiacqua si continui ad individuare soci privati. Siccome era stato individuato delle problematiche tecniche per poter fare un affidamento diretto ad una società interamente pubblica, noi approfondendo invece abbiamo evidenziato come sia assolutamente possibile addivenire ad una Publiacqua interamente pubblica, quindi senza soci privati, anche all'interno dell'attuale multiutility, purché non la si quota in borsa come è stato deciso di non fare. Quindi noi invitiamo tutti i comuni e tutte le amministrazioni, nelle more della gara che in questo momento a breve dovrebbe essere resa pubblica per individuare il socio privato, a non proseguire su quella strada ma arrivare finalmente a una gestione interamente pubblica del servizio idrico.
Questa della pubblicizzazione dell'acqua è un po' una storia veramente italiana, no? C'è un referendum che anni fa aveva parlato chiaro in questo senso, però di fatto è rimasto lettera morta, no? Questa vostra iniziativa va anche a completare quell'iter, se vogliamo.
Assolutamente sì, nel 2011 le italiane e gli italiani si espressero con grande forza per l'acqua pubblica. In questi anni è stato fatto di tutto tranne ripubblicizzare l'acqua, anche se in realtà anche recentemente, nel 2018, l'autorità idrica toscana si era espressa all'unanimità per un percorso di progressiva ripubblicizzazione. Poi la nascita della multi-utility aveva riscompaginato tutte le carte e fattole cambiare idea ad alcune amministrazioni. Noi però riteniamo che ci siano assolutamente tutte le condizioni tecniche ed economiche per procedere alla ripubblicizzazione e per avere finalmente l'acqua pubblica, come dal 2011 chiedono con forza le italiane e gli italiani. Ma ci sono tante amministrazioni che hanno perplessità o che comunque hanno chiesto di approfondire la possibilità di poter addivenire ad una gestione interamente pubblica dell'acqua. Noi siamo convinti che ci siano tutte le condizioni per far fare un passo avanti a tutti, non si tratta di far vincere o perdere qualcuno, ma così come sulla quotazione in borsa ci siamo resi conto, e si sono resi conto anche chi la sosteneva, che era una scelta sbagliata e che i privati nella gestione dei servizi pubblici non avrebbero portato niente di buono, io credo si possa fare un ulteriore passo in più e sancirlo anche nella gestione dell'acqua, che davvero è il bene comune per antonomasia, senza il quale la vita non c'è. E io credo che una gestione tutta pubblica ci dia delle garanzie in più affinché quel bene venga gestito nell'interesse pubblico e non nell'interesse dei privati o dei profitti che ci si possono generare.
Una mattina mi sto svegliato.
Il gabinetto di Sé presenta Liberazioni, incontri, letture, talk e musica per celebrare gli 80 anni della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Fra i tanti ospiti, il console onorario della Repubblica di Lituania, la console generale degli Stati Uniti d'America di Firenze, Fulvio Cauteruccio, Daniela Morozzi, Marco Omizzolo e Letizia Fuochi. Giovedì 8 maggio, dalle 16 alle 23, in Sala Ferri a Palazzo Strozzi, Firenze. L'ingresso è libero. Diretta su Controradio dalle 20, info.vse.it. Vuoi ascoltare Controradio in mobilità?
Carica la nuova app su Google Play per Android e sull'App Store per Apple. Dovunque tu sarai,
Controradio sarà con te.
Tu pensa a studiare. Ai libri scolastici ci pensa la Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Con libri gratis la Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027.
Attenzione, rinnoviamo l'autostrada dell'acqua. Dalle ore 24 del 9 maggio e fino alla mattina dell'11 maggio, abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua interesseranno 10 comuni, tra cui Firenze e Prato. Per info sulle zone coinvolte e aggiornamenti, vai su publiacqua.it e segui i canali social dell'azienda.
Controradio.
La politica nel rientro, complici il referendum dell'8-9 giugno, slittano alla prossima estate le ufficializzazioni delle candidature per la presidenza della Regione Toscana. Si voterà il prossimo autunno, mentre sembrano certi Eugenio Giani per il centro-sinistra e Alessandro Tomasi per il centro-destra, ma i problemi interni degli schieramenti non mancano. I particolari da Raffaele Palumbo.
Ancora un ritardo, ancora un rinvio. Stiamo parlando dell'ufficializzazione delle candidature per le elezioni regionali in Toscana, elezioni che si terranno in autunno. Questa volta il tema riguarda il referendum dell'8 e 9 giugno, dunque ancora una presa di tempo da parte di entrambi gli schieramenti, perché alla fine ciascuno ha i suoi nodi da sciogliere. Il centrosinistra non deve scegliere il candidato, che è e rimane saldamente il presidente uscente Eugenio Giani, consenso intorno al suo lavoro, consenso nei sondaggi, nessuna motivazione grave per andare ad incidere su di un percorso di continuità che, se smentito, metterebbe in difficoltà tutti. A proposito di difficoltà, però, qui il tema è la coalizione: Movimento 5 Stelle sì o no, Italia Viva sì o no, i veti di Alleanza Verdi Sinistra e via discorrendo di questo passo. A proposito dell'endemica difficoltà del centro-sinistra di trovare una unità strutturale, a destra il problema è invece un altro: qui non ci sono particolari problemi di alleanze e di coalizioni, dal momento che Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sanno di dover stare insieme a tutti i livelli. Però questo non impedisce loro di litigare. Al momento l'unico candidato verosimile per il centrodestra da opporre a Eugenio Giani è il sindaco di Pistoia al secondo mandato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Tommasi, circondato da proposte della Lega, di Forza Italia e dalla variabile impazzita, ora però con la tessera della Lega in tasca, generale eurodeputato Vannacci. Un ritardo che dunque fa comodo a tutti, c'è ancora tempo, mentre il PD apre la partita con la segreteria regionale.
Avrebbero corrisposto 6.000 euro in contanti ad una funzionaria della provincia di Siena a fronte di 9 affidamenti diretti di appalti per la manutenzione delle strade per complessivi 417.000 euro. Per questo motivo la funzionaria dell'ente pubblico e 4 imprenditori attivi nella provincia di Siena, Perugia e Viterbo sono stati raggiunti da misure cautelari con l'accusa di corruzione aggravata in relazione ad appalti pubblici. È lo sviluppo di un'indagine della procura senese condotta dalla Guardia di Finanze tramite attività tecniche, perquisizione e ed esame di documenti sull'ipotesi di corruzione. Accogliendo in parte la richiesta del PM, il GIP ha disposto nei confronti della funzionaria in provincia l'obbligo di dimora nel comune di residenza, la sospensione dall'esercizio della funzione pubblica per un anno e sei mesi ed anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente della somma corrispondente al prezzo della corruzione. A carico di 4 imprenditori è stato altresì disposto, sempre per un anno e mezzo, il divieto di esercitare attività di impresa. E veniamo al futuro di San Mezzano. Per il castello di Reggello, in stato di abbandono a quasi 30 anni, c'è la svolta, come vi abbiamo raccontato venerdì. È avvenuto infatti il passaggio di proprietà alla SMZ SRL, riconducibile all'imprenditore Giorgio Moretti, noto a Firenze per aver fondato gli Angeli del Bello. Massimo Sottani è comitato San Mezzano, ex sindaco di Reggello, nell'intervista di Chiara Brilli così commenta la notizia.
È un'ottima notizia. Vorrei far notare che però bisognerebbe ancora aspettare una trentina di giorni, perché ci sono dei tempi tecnici prima che la proprietà diventi effettiva e reale. Detto questo, lo dico per prudenza, perché è da 30 anni che sembra delle volte siamo sulla linea del traguardo e poi capita qualche cosa. Per noi di Leccio, San Mezzano è sempre stato privato, e quando era gestito come albergo-ristorante, io appunto ci facevo il cameriere e poi mi sono pure sposato, era ottimamente tenuto e si poteva accedere e visitarlo, quindi non era tanto quello lì il tema secondo noi, ma il fatto che qualcuno si rendesse conto della complessità e avesse i soldi e soprattutto la cultura, diciamo, per rapportarsi nella maniera giusta a San Mezzano. Tante volte anche a me si presentavano dei signori dicendo: noi i soldi ce l'abbiamo, ci si mette i soldi, ma si fa quel che si vuole noi. Ecco, questo a San Mezzano non è possibile. È un momento di svolta essenziale e bisogna stare con i piedi per terra, aiutare chi vuole investire seriamente, perché io sono convinto che veramente San Mezzano ha la potenzialità di diventare un polo di attrazione turistica, ma non di quel turismo di massa che sta distruggendo e mangiando Firenze, ma di un turismo di qualità, di persone che entrino nel parco, nel castello, con persone che li accompagnino nella conoscenza e che magari a San Mezzano tornino per più motivi.
L'USB ha proclamato uno sciopero per il 13 maggio per i lavoratori delle cooperative sociali. Questo quanto si legge una nota del sindacato. In concomitanza si terranno presidi a Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Ancona, mentre altre città stanno organizzando per unirsi alla mobilitazione. Il lavoro cooperativistico, sempre più diffuso nei settori a bassa tutela, si legge, è spesso sinonimo di precarietà, sfruttamento e salari minimi, un sistema che scarica il peso, il risparmio e il profitto sui lavoratori, riducendo diritti e garanzie. Il part-time ciclico verticale è una chiara ed emblematica questione e continua a rappresentare una delle più gravi forme di precarietà e discriminazione contrattuale, privando migliaia di lavoratori e lavoratrici del diritto alla retribuzione e agli ammortizzatori sociali nei mesi di sospensione delle attività scolastiche durante l'estate. Questo è il comunicato del USB. Iniziativa di due giorni a Firenze, allo Spazio Alfieri a Scandicci, all'Auditorium Rogers, l'8 e il 9 maggio dello SPCGL dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, per ricordare gli 80 anni dalla fine della guerra, per riflettere su un mondo contemporaneo devastato dai conflitti. Tra gli ospiti l'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato e il cardinale Matteo Maria Zuppi. Trovate tutti i dettagli e programma della due giorni su contrade.it. Sentiamo ai nostri microfoni il segretario regionale dello SPCGL Alessio Gramolati e il presidente dell'Istituto Storico Manino Chiti.
Un'occasione tanto per respingere ogni revisionismo di cui questa stagione è intrisa, raccontare cosa furono quegli anni, le complessità che ci consegnarono, ma anche un'occasione per pensare al presente e soprattutto guardare il futuro. C'è una parola che noi non possiamo cancellare, che è speranza, e questo convegno cerca di tenere viva questa parola e questa idea. Abbiamo raccolto nella prima giornata storici, intellettuali, personalità di mondo accademico, della Chiesa, delle organizzazioni sindacali, della società civile. Un ruolo importante lo avranno le città, Firenze, perché per prima rappresenta su questo tema sicuramente un luogo di iniziativa, ancorché di riflessione, straordinario dal punto di vista storico. E poi il giorno dopo l'attualità, con personalità che guardano a quello che sta accadendo, soprattutto ci offrono un punto di vista su come uscirne senza pensare che quella strada che si è intrapresa possa rappresentare la via d'uscita. La guerra non è mai la via d'uscita.
Bisogna appunto approfondire che cosa è successo dopo il 45. Le speranze, il collegamento che avevamo stabilito tra costruzione di una democrazia sovranazionale di regole internazionali e la pace. E quello sta avvenendo oggi nel mondo, in cui bisogna portare a compimento la costruzione della democrazia federale europea. Bisogna rilanciare le Nazioni Unite e le agenzie internazionali di un governo multipolare e non abbatterle, perché altrimenti prevale lo scontro e la guerra.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, La leggerezza, il documentario sulla memoria e sul dramma dell'Alzheimer di Andrea Cacciagli. Di fronte all'insorgente malattia della nonna, la decisione di filmarla e di raccoglierne in quasi un anno di riprese i ricordi frammentati prima che svaniscano. La leggerezza per Critico per un giorno, mercoledì 7 maggio alle 19, alla presenza del regista in conversazione con una delegazione dell'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer di Firenze. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Primo appuntamento con BUR, Biblioteca Universale Rizzoli. Mercoledì 7 alle 17.30 da Euripide a D'Annunzio fino a Fantozzi. Una scorribanda tra i generi letterari con Edoardo Albinati.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it.
Antigone in Amazzonia di Milo Rau. La tragedia sofoclea come metafora per denunciare le violente devastazioni e gli scollamenti causati dallo Stato moderno. In scena la realtà dello Stato brasiliano del Pará, dove le foreste bruciano a causa del capitalismo. Da giovedì 8 a domenica 11 maggio al Metastasio. Controradio.
Il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, sarà a Strasburgo in Francia il 7 maggio 2025 a partecipare alla commemorazione dell'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, organizzata dal Parlamento europeo. Costa si recherà poi a Firenze per tenere un discorso programmatico all'Istituto Universitario Europeo. L'8 maggio visiterà anche lo stabilimento Leonardo, a rafforzare la difesa europea e promuovere l'innovazione nei settori chiave essenziale per la nostra sicurezza e prosperità collettiva. Leonardo è un eccellente esempio di eccellenza europea. Non vedo l'ora di vedere di persona le sue tecnologie all'avanguardia che contribuiscono a rendere l'Europa più sicura, resiliente e competitiva sulla scena mondiale. Questo è quanto ha commentato Costa in una nota. Torna a Pistoia il Giardino delle Invenzioni, la mostra dei prodotti d'ingegno realizzati alle scuole per il concorso Sì Geniale della Fondazione Carpita, giunto alla 7ª edizione. L'esposizione ospitata dal 7 all'11 maggio alla cattedrale di Via Pertini, quest'anno il Giardino delle Invenzioni ha coinvolto quasi 200 classi di 51 scuole della provincia di Pistoia, dall'infanzia alle superiori. Oltre 2000 le studentesse e gli studenti con i loro insegnanti sono impegnati nell'ideare e realizzare un progetto d'ingegno. Nel Giardino delle Invenzioni verranno esposti 105 progetti, numero che ha richiesto uno spazio più ampio per l'allestimento della mostra. Viene detto, quest'anno per la prima volta si tiene nella cattedrale messa a disposizione dal comune di Pistoia, che ha concesso il suo patrocinio all'iniziativa. Tra i progetti in mostra, divisi in quattro sezioni: Libera Fantasia, Scienze e Arte, in collaborazione con la Fondazione Pistoia Musei, Natura, in collaborazione con GEA, Robotica e Intelligenza Artificiale, un sistema senza ausilio di energia esterna per intercettare ed estrarre da fiumi e torrenti rifiuti plastici, una serra domotica automatizzata in grado di monitorare e regolamentare autonomamente le condizioni ambientali per la crescita ottimale delle piante, un sistema di controllo automatico per gestire anche da remoto una impastatrice industriale. Dal 4 all'8 giugno invece a Villa Bardini a Firenze torna la città dei lettori, progetto di Fondazione Cassa Risparmio Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS, con 5 giorni di eventi a ingresso gratuito, oltre 100 ospiti per il festival dedicato ai protagonisti della letteratura contemporanea. In programma incontri con autori, talk, reading, presentazioni, iniziative speciali e in anteprima, come oramai da tradizione, la cinquina del premio Strega a 2 giorni esatti dalla sua proclamazione. Gabriele Metrano è direttore artistico della manifestazione.
I nomi dell'ottava edizione della Città dei Lettori, possiamo citarne alcuni. Troviamo un ritorno, Roberto Saviano con la storia, il nuovo libro in uscita per Einaudi, Ilide Carmignani che ci parlerà di Roberto Bolaño, questo è uno degli appuntamenti dei classici. Avremo il premio Strega, come sempre, la cinquina del premio Strega dopo essere stata nominata 2 giorni prima dell'appuntamento fiorentino, e poi Andy dei Blu Vertigo. Chiuderemo quest'anno l'ottava edizione con un momento musicale ma anche poetico, si parlerà naturalmente di David Bowie con Andy dei Blu Vertigo. Musica, letteratura, pagine, questa è la città dei lettori. Quest'anno abbiamo scelto di parlare anche dei classici, perché guardando la grande letteratura del passato si arriva poi a quella che è la grande letteratura del nostro contemporaneo, quindi abbiamo invitato coloro che sono delle voci della letteratura del momento a parlare dei loro beniamini, coloro che hanno fatto un po' il percorso letterario proprio di scrittori e scrittrici che saranno ospiti a Villa Bardini.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Abbiamo approcciato questo progetto con una programmazione che partiva dalla struttura della società. Il risultato sportivo non è mai stato un'ossessione, ma una conseguenza del lavoro svolto. Sappiamo che la Serie A ha valori diversi e che dovremmo aggiungere altre cose, ma pensiamo di avere già una struttura di giocatori e di asset patrimoniale in grado di gestire tale campionato. Sono le parole del presidente Pisa Calcio, Giuseppe Corrado, che ha commentato così la promozione della squadra allenata da Filippo Inzaghi alla massima divisione, che, dice il presidente, spero rimanga con noi Inzaghi ancora un po'. Allora, la storia di questa sera che vogliamo raccontarvi è la storia del ritorno in Serie A del Pisa Calcio, dei nerazzurri, dopo 34 anni, mi sembra. Buonasera Francesco Iannetta, grazie di essere con noi. 34?
34, 35, manco me lo ricordo.
Allora, che succede?
Un ragazzetto.
Che succede a Pisa? Che atmosfera c'è?
C'è un bel macello. Io fra l'altro ti dirò che non c'ero nemmeno, perché ero impegnato, stavo lavorando e non mi sono potuto permettere né la trasferta a Bari e nemmeno poi andare dopo ai festeggiamenti. L'atmosfera è quella che ti puoi immaginare, insomma, 35 anni proprio esattamente di alto livello, no? Come calcio, ma soprattutto come strutture societarie, quindi proprio, cioè, il tifoso, il cittadino anche stesso, no? Guarda, sento un sacco di ritorno, ma si sente male?
Ah no, talvolta succede, ce la fai ad andare avanti?
Sento semplicemente questo disturbo.
Ma sì, è un eco purtroppo che in alcune compagnie telefoniche ritorna, niente. Ma comunque, insomma, grande emozione, immagino, ieri città piena, ieri sera, c'era anche Letta, l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, l'hai visto? Enrico Letta, guarda, ha detto questo, ha detto: ho girato per la città come facevo da ragazzo ai tempi di Romeo Anconetani, mi ricordo tutto di quel periodo, sia le fasi belle che quelle negative, e però ha ricordato dei campioni che, per chi ha una certa come me, Berggren, Simeone, Dunga, cioè a rileggere questi nomi che appunto giravano nel Pisa Anconetani, tanta roba, per quanto poi mi sembra fu solamente uno il campionato di Pisa, arrivò undicesimo se non sbaglio, poi in ogni caso non ebbe molta fortuna, però girò tanta roba da Pisa.
Era un calcio completamente diverso, cioè la frase che hai ricordato prima di Corrado mi dipinge al volo quello che è il calcio di oggi, no? Che è una cosa completamente diversa da quella che era il calcio di allora. Cioè allora il calcio lo facevano personaggi come Anconetani, cioè uno che ne capiva tantissimo, e con due spicci li metteva insieme una squadra della Serie A, comprava poco, li vendeva tanto. Il Pisa di oggi, il calcio di oggi è tutta un'altra cosa, queste sono società, la terza industria del paese è il calcio, per cui...
Però la passione, la passione è la stessa, no? Poi
ecco,
alla fine.
La passione è la stessa, e per come la viviamo noi tifosi non è che poi dentro ci siano queste grosse differenze.
Peraltro Anconetani, se non sbaglio, era uno che spargeva il sale sul campo prima delle partite, sbaglio? Era lui.
Di tutti i colori, faceva anche lo spargimento del sale, faceva un sacco di roba, insomma, quello...
Senti, te la senti dire qualcosa di radiofonicamente passabile ai cugini livornesi? Che però sono promossi anche loro quest'anno, no?
Promossi anche loro. La prima cosa è, ti dico, al di là dei livornesi, è il pensiero a tutti quei ragazzi che non ci sono più. E ne parlavo stamani con uno degli attuali capi degli Ultras, che sono messi a piangere in due. E questa, ti dico, è forse la parte più forte in assoluto, perché come noi altri tra 50 e 60 l'epoca di Anconetani l'ha vissuta davvero, ok? Ritorni lassù, vorresti festeggiare con queste persone, loro non ci sono più, e questo è una fetta. Con i livornesi ti posso dire questo: ero impegnato in una gara ciclistica, stavo lavorando a quello,
sì,
durante la partita. C'erano anche livornesi, una squadra livornese, ecco, non te lo dico per radio, ti lascio soltanto immaginare cosa volava di questo in giro.
Immagino.
Ma non c'è cattiveria, ti dico solo, eravamo in cima al monte, a un certo punto mi fa uno tanto per iniziare le cose, mi scrive: però è una bella giornata. Sì, effettivamente, vedi, c'è la nebbia, non si vede quel troiaio là in fondo. Indicando glielo col dito, no? Quella... e da lì è partita la girandola.
Senti, per rimanere in tema simpatia, è arrivato un bel messaggio qui al 342 8104 111. A parte un nostro ascoltatore dice: mitico Romeo Anconetani, e ci uniamo per chi l'ha conosciuto, perché era veramente un calcio diverso. Ma poi è arrivato un altro messaggio, credo sicuramente da un tifoso fiorentino, Alessandro, che dice: Pisa e Na, 6 punti per la Viola, ottimi inizio alla stagione. Che rispondiamo?
E chi se ne frega, se ne prenderanno 6 punti, ma dov'è il problema? E chi se ne frega, cioè, pensa che se si retrocede siamo in Serie B prossimo anno.
Quindi,
ma noi siamo Pisa, siamo mica Firenze, cioè è una cittadina piccoletta, terza, quarta città della Toscana.
Allora, guarda, abbiamo proprio 30 secondi in conclusione. Gianni è anche intervenuto, fai complimenti, e dice che sarà importante anche per tutta la città, non solamente un fatto sportivo. Sei d'accordo su questo?
Al di là del fatto che l'ha detto Gianni, sì, però è ovvio. Cioè, non penserei mica che il Corrado, che sono di Parma, e Knaster, che cittadino americano, siamo venuti a Pisa così per beneficenza o perché gli piaceva il Pisa. è ovvio che ci sono delle ricadute pesanti anche a livello economico sulla città.
Grazie, grazie Francesco, grazie, grazie e complimenti, naturalmente goditi la festa, buona serata, ciao grazie. Ciao, ciao Francesco. Allora, siamo in conclusione, le previsioni meteo a cura con Sassolama per domani, nuvolosità irregolare sulle zone centro-meridionali con rovesci sparsi più probabili al pomeriggio, parzialmente nuvoloso altrove con scarsi fenomeni, venti deboli moderati da ovest-sud-ovest, mari molto mossi a nord dell'Elba, mossi altrove, temperature minime e lieve calo, le massime pressoché stazionarie, è davvero tutto, tra pochissimo la linea a Milano per il GR Network.